9:26, siamo già in collegamento per la prima diretta di questa mattina e siamo in collegamento con Dario Di Conzo, docente a contratto all'Università Orientale di Napoli, dove insegna riforme economiche della Cina contemporanea. Ciao Dario, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti e tutte, vi sento bene.
Perfetto, grazie per la tua disponibilità. Iniziamo questa diretta appunto sul tema Cina ed economia, e in particolare ti chiederei di commentare quello che è un'analisi che insomma è abbastanza diffusa, una lettura insomma di questa guerra all'Iran da parte degli Stati Uniti per attaccare di fatto la Cina, per colpire quindi i suoi principali rifornimenti di petrolio, prima il Venezuela, poi l'Iran, ma anche il suo sbocco per la nuova via della seta. Quindi ti chiederei di fare un quadro rispetto a questo, quali sono un po' i punti di vista e qual è anche la situazione effettiva dei appunto rifornimenti anche rispetto alla Cina.
Sì, no, grazie a voi intanto per questo spazio. E, cioè, io direi che quello che sta succedendo in Iran va necessariamente letto su due livelli. Da un lato c'è una dinamica regionale che è autonoma rispetto al confronto Stati Uniti e Cina, che è legata agli equilibri mediorientali e diciamo anche alla proiezione esterna di Israele in questo rinnovato progetto di costruzione di una grande Israele, con tutto quello che ha comportato e sta comportando in Palestina o nel sud del Libano, e nonché anche il sud della Siria, e poi appunto le operazioni che avvengono in Iran. E poi questo diciamo è un piano generale che è sempre valido oggi nell'osservare la politica estera statunitense, a mio avviso, cioè che è lo scontro di fondo, la competizione che c'è nei confronti della, con la Repubblica Popolare Cinese. Cioè, tuttavia, per quella che è la mia interpretazione, questo secondo livello di scontro con la Cina rimane sullo sfondo rispetto al teatro attuale in Iran, e, mentre appunto, come dicevo, credo che la dimensione regionale e il crescente bellicismo di Israele siano appunto il fattore preminente di quanto stiamo osservando. Cioè, provo a motivare il perché. Di base c'è un consenso nella politica americana, diciamo, sia democratici che repubblicani, nonché il complesso militare industriale, o oggi appunto più opportuno parlare di complesso militare digitale se volete, che la gran strategia è il contenimento dell'ascesa cinese, perché viene visto come l'unico attore a livello internazionale in grado prospetticamente di minacciare l'egemonia statunitense nell'ordine globale, per motivi demografici, economici, di capacità di sviluppo endogeno della tecnologia, nonché quantitativo di forze militari e trasformazione dell'ascesa economica in proiezione militare, soprattutto per quanto riguarda la dimensione aeronautica e nautica. Il problema qual è, a mio avviso? Che oggi come oggi, paradossalmente, tra Stati Uniti e Israele l'egemone sembra Israele, e per egemone intendo la capacità di Israele di far percepire agli Stati Uniti i suoi propri interessi particolari in Medio Oriente come gli interessi preminenti anche degli Stati Uniti, motivo per cui ancora una volta gli Stati Uniti si ritrovano a investire tempo, energie e risorse in quella che credo anche giustamente viene chiamata terza guerra del Golfo, che è la terza in 35 anni, alla quale aggiungiamo il lunghissimo conflitto in Afghanistan e mi dimenticherei sicuramente dei teatri bellici del XXI secolo in quella parte del mondo, in Nord Africa, se dovessi elencarli tutti. Questo fa sì che gli Stati Uniti continuano a concentrarsi di più sul Medio Oriente o Asia occidentale, per essere più corretti, rispetto a investire nel contenimento della Cina. Quando parliamo di investimento non è solo distrazione, credo, di risorse militari da quelle che sono le basi americane nell'Asia orientale, più in generale nell'area pacifica, in favore, no, del trasferimento delle portaerei, tutte le notizie che giustamente vediamo sui giornali. Il tema credo sia anche un po' politico, simbolico, per tutti quegli attori, per quelle piccole o medie potenze regionali che ci sono in Asia, che sono, per motivi molto diversi, ma diciamo, storicamente più vicina agli Stati Uniti che alla Cina, che è il grande paese, anche diciamo in una chiave secolare, è il grande paese che appunto che costruì in passato la sua sinosfera e la sua capacità in qualche modo di essere attore preminente nelle relazioni internazionali dell'Asia nei secoli passati, e parlo appunto delle Filippine, la Corea del Sud, il Giappone, in parte anche Australia, Indonesia, Thailandia, per certi aspetti il Vietnam e soprattutto Taiwan, no? che continuamente viene appunto lo stretto più caldo del mondo torna continuamente in auge, io credo molto spesso anche a sproposito, cioè ormai tutto quello che succede viene riportato rispetto al progetto cinese, che è chiaramente reale, però di riprendere Taiwan, però in qualche modo è oggi utilizzato molto come il prezzemolo. In generale questo, quanto ho descritto, cioè quasi schizofrenia tra grand strategy americana, su quale mi sembra ci sia un consenso condiviso, e quella che poi è la praticità, la realtà delle iniziative americane, è qualcosa che credo faccia piacere a Pechino. Cioè, nonostante la Cina abbia abbandonato il principio, cioè nascondere i propri talenti e coltivare se stessi, cioè quindi una postura internazionale umile e senza farsi troppo notare, in favore appunto di una maggiore assertività internazionale durante gli ultimi tre mandati dell'amministrazione Xi Jinping, per così dire, allo stesso tempo io credo che Pechino sia contenta di vedere che gli Stati Uniti, invece che investire nella reindustrializzazione interna, nella capacità competitiva in termini tecnologici, industriali, continuino a spendere una quota sempre più alta di PIL e tantissime risorse in termini aggregati, cioè siamo arrivati a 1.000 miliardi di dollari di spese militari annuali per gli Stati Uniti, la Cina è circa un terzo mi pare, no, manco, molto meno di un terzo in realtà, cioè, credo intorno ai 150 miliardi di dollari di spese militari, io credo che a loro faccia piacere vedere questo investimento non indirizzato direttamente nel continente che più li riguarda. Allo stesso tempo la guerra in Iran può rappresentare, già in parte rappresenta e può rappresentare sempre di più un problema per la Repubblica Popolare. Cioè, io credo che quelle le due variabili sono il tempo di durata del conflitto e chiaramente l'esito. Cioè, da un lato, questi poi ormai sono dati che sentiamo quotidianamente, l'Iran e lo stretto di Hormuz sono dei luoghi molto rilevanti per l'offerta energetica globale, il 20% di gas e petrolio del mondo passa di lì, per quanto riguarda la Cina quasi il 50% del suo rifornimento passa dallo stretto di Hormuz, e quindi è chiaro che nel medio-lungo periodo il protrarsi di questa situazione sia un problema. Tuttavia la relazione tra Cina e Iran è asimmetrica, per farla molto semplice sono due attori che nel sistema internazionale odierno hanno un interesse convergente, seppur con intensità e storie completamente diverse, che è quello in qualche modo di superare l'unipolarismo americano con tutto quello che comporta. Tuttavia la Cina, cioè l'Iran per la Cina rappresenta il 13-14% delle importazioni totali tra gas e petrolio, che non è una cifra bassa, però in qualche modo non è l'unico fornitore. Il problema per la Cina, ed è anche il motivo che porta la Cina ad avere una postura, a differenza di quanto è avvenuto in Venezuela, no, dove c'era una condanna netta, l'identificare gli Stati Uniti come cattivi e il Venezuela come buoni e Maduro come una vittima di un rapimento e di un atto contro il diritto internazionale, oggi in quanto sta succedendo nel Golfo Persico tra Iran, Israele e Stati Uniti, col coinvolgimento di tutti gli attori dell'area, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, eccetera, c'è questa doppia condanna, cioè si condanna sia l'Iran, sia si condanna chiaramente quanto stanno facendo Israele e Stati Uniti. E questo io credo che avviene perché appunto c'è una locuzione che ho sentito in talk online che mi ha molto convinto, cioè che l'Iran a sua volta fa una guerra asimmetrica con Israele e Stati Uniti, dichiarando guerra all'economia mondo. Cioè la chiusura dello stretto di Hormuz con i passaggi energetici, ma anche se pensate la chiusura di aeroporti internazionali come Dubai, Doha, Abu Dhabi, che appunto persone comuni come noi frequentano poco, però cioè, sono dei segnali in qualche modo di inversione di quella tendenza del mondo piatto, liscio, a cui noi siamo sempre di più abituati, che stanno mettendo sotto scacco l'economia globale, o diciamo oltre la rilevanza di quell'area del mondo per le risorse energetiche, che danneggiano la Cina, ma attenzione, danneggiano molto anche noi in Europa. E poi questo è un conflitto che sia regionale, ma inizia a arrivare, cioè l'ambisce Cipro arriva chiaramente fino all'Oman, e va ricordato che per tutti altri motivi, non entro nel merito perché ne sono ignorante, c'è anche un conflitto in corso tra Afghanistan e Pakistan, cioè per cui il teatro bellico nel mondo inizia a essere una fetta molto ampia, proprio in termini geografici, e questa è una, e appunto poi il Pakistan confina con l'India, anche lì ci sono dei problemi, cioè diciamo si sta creando un effetto domino molto pericoloso, non solo in termini generali per appunto, cioè, la guerra a mio avviso, spero per molti, è il peggiore dei mali dell'essere umano, ma poi i suoi riverberi nell'ordine economico sono chiaramente notevoli. Chiaramente se questa guerra all'economia globale si protrae per troppo tempo, per la Cina è un problema, perché a mio avviso la Cina è l'attore che nell'attuale ordine economico del XXI secolo, dal suo ingresso nel WTO, ha avuto la capacità di guadagnarne di più. Ed è questo stesso il motivo per cui gli Stati Uniti, con le buone o con le cattive, stanno provando a riformare quest'ordine. E l'elenco sarebbe infinito delle iniziative americane che non riguardano solo le amministrazioni Trump, ma stessa quella Biden, il pivot to Asia, il contenimento della Cina nasce sotto l'amministrazione Obama. Questi, diciamo appunto, io spero di aver dato degli elementi che restituiscano un quadro, cioè, più complesso, spero, di quello che sentiamo, e che credo subordinino la questione Cina e Stati Uniti a quanto sta succedendo in Iran, ma allo stesso tempo in qualche modo è sì sullo sfondo, ma rimane centrale per gli equilibri globali. Dimenticavo, perdonami, l'altro punto che sollevavo, ossia che l'esito conta. Cioè, ad oggi come oggi io non sono in grado di fare nessuna previsione sull'esito, perché non sono un polemologo, però è ovvio che se Israele e Stati Uniti sostituissero la Repubblica Islamica con un regime, con un ordine democratico meno che sia, che subordina l'Iran all'economia mondo guidata dagli Stati Uniti, certo quello per la Cina sarebbe un problema, perché ti leva un partner, leva un impegno agli Stati Uniti, come dicevo all'inizio, ti leva un fornitore di energia, però appunto non, innanzitutto questo scenario al momento non sembra molto probabile, no. E poi in qualche modo la Cina ha una capacità di commerciare anche con attori che sono molto fedeli agli Stati Uniti, per cui non, anche questa prospettiva non escluderebbe completamente dei legami economici tra Cina e Iran. Chiaramente li riformerebbe a maggior vantaggio dell'Iran rispetto a quello che avviene oggi, che praticamente la Cina è l'unico compratore di gas e petrolio dall'Iran, cioè circa l'80%, però ecco, io credo appunto che tempo e esito sono delle variabili che poi nel tempo potrebbero modificare anche la postura di Pechino, credo però concordiamo tutti è stata molto moderata.
Grazie mille Dario per il quadro molto chiaro e che anche va a complessificare una serie di sguardi, e rispetto a questo tema un altro capitolo che penso sia interessante approfondire è quello che viene percepito come anche una capacità della Cina di reggere, diciamo, a questo colpo, a questo attacco, nel senso che comunque al momento sembra in grado di limitare l'impatto di appunto quello che poi riguarda l'attacco degli Stati Uniti all'Iran sui suoi settori, diciamo, interni, energetici e di approvvigionamento. Quindi ti chiederei di fare anche un quadro rispetto a quella che è la pianificazione del settore energetico cinese, che in questo momento potrebbe sembrare anche in una situazione di vantaggio rispetto invece a quella che può essere un approccio e una tendenza che riguarda invece il settore energetico dal punto di vista invece degli Stati Uniti o di altri stati, per non parlare dell'Europa chiaramente.
Sì, cioè, diciamo appunto che di base un elemento che io trovo interessante del modello di sviluppo economico cinese è il fatto che la Cina di tutti i settori che ha liberalizzato non ha mai liberalizzato la strategicità e la centralità del settore energetico, che va dalle rinnovabili fino all'ampio utilizzo che ancora purtroppo la Cina fa del carbone. Quindi tutto il settore energetico è dominato dalla filiera statale, da imprese di Stato per quanto riguarda la firma dei contratti di esportazione, la raffinazione, la distribuzione e quindi la costruzione del prezzo dell'energia, del gas e del petrolio in Cina è in qualche modo governato da un misto tra leggi di mercato, perché in parte che chiaramente governano in parte l'acquisto di queste fonti energetiche, cioè ricordiamo la Cina è il primo compratore al mondo di energia, e allo stesso tempo però non ha mai ceduto al settore privato o tanto peggio finanziarizzato il settore energetico, per cui in qualche modo questi shock la danneggiano, ma a differenza nostra credo abbia maggiori elementi per temperare gli aspetti più negativi o scioccanti delle crisi energetiche, mentre da noi, io questo appunto sono attonito per certi aspetti, cioè da noi c'è un regime di finanziarizzazione dell'energia che fa sì che fondamentalmente qualsiasi shock esterno crei grandissimi margini di profitto per la borsa di Amsterdam in particolare, per tutti gli operatori per quanto riguarda il gas e di tutti gli operatori che ne fanno parte, per cui c'è quasi una struttura di incentivi interna al nostro sistema che predilige l'avvento di shock, perché permette a chi detiene la proprietà dell'energia finanziarizzata di speculare e guadagnare di più e fare i famosi extra profitti, che appunto una brutta parola a mio avviso, perché non è nient'altro che una dinamica normalissima, anzi costruita questa degli extra profitti, per cui noi il giorno dopo che scoppia la guerra in Iran ci ritroviamo a pagare di più la benzina, la pompa di benzina, quella stessa benzina che noi, cioè che in qualche modo il nostro sistema complessivo ha acquistato mesi fa ad altri prezzi, ma c'è una proiezione degli shock energetici nel nostro mercato immediata, tutt'atta a speculare, perché il prezzo su questi mercati finanziari non è fatto dalla domanda e dall'offerta reale, quindi appunto dalla chiusura o meno dello stretto di Hormuz, ma è fatto sull'aspettativa futura del prezzo, i cosiddetti futures finanziari, che applicati a quella che è, a mio avviso, un bene comune, l'energia, crea delle situazioni di mercato che innanzitutto non sono di mercato ma sono di mera speculazione finanziaria, e che paghiamo tutti, e per tutti non intendo solo quel 10% di persone che sono in condizione di povertà in Italia e un altro 20%, tra cui molti di noi, che è prossimo a una situazione di povertà in termini reddituali, che ovviamente dovendo riscaldare la casa, utilizzare l'energia o fare il pieno della macchina per andare al lavoro, sono tutte spese che in qualche modo alieniamo da altro, o non abbiamo più risparmi, ma è un danno anche per tutto il nostro settore industriale, col quale io empatizzo relativamente, diciamo, che però in qualche modo continua a perdere competitività negli ultimi anni a favore di altri modelli di sviluppo economico, tra cui la Cina, che invece continua a avere dei prezzi mediani dell'energia molto più bassi. Cioè il fatto che non vi è più la possibilità adesso contingente dell'acquisto di petrolio e gas che passa per lo stretto di Hormuz, associato a quanto sta avvenendo tra Russia e Ucraina, che adesso non è più spettacolarizzato come prima, ma è appunto un conflitto che purtroppo continua ad andare avanti e che ci ha portati a tentare di definanziare la Russia smettendo di comprare risorse energetiche, fa sì che noi sperimentiamo ormai da 4-5 anni una costante crisi energetica che è un dramma collettivo, cioè interclasse mi viene quasi da dire, per tutto il sistema Italia, e la nostra classe politica l'unica cosa che può fare è scontare il costo delle accise, cioè togliere una parte delle tasse che noi paghiamo come consumatori di solito utilizzando, diciamo, l'aumento del prelievo fiscale dato dagli aumenti lo restituisce, diciamo, ai consumatori attraverso il taglio delle accise, che per carità è qualcosa di necessario fare, e mi sembra che il governo l'abbia fatto nell'ordine dei 25 centesimi, chiaramente credo anche in chiave elettorale, visto che questo weekend si vota, ma non elimina il problema, che spero di aver ben descritto a monte, e questa appunto è anche una frattura tra il modello cinese e il nostro capitalismo selvaggio in qualche modo. Cioè, se la Cina appunto a me non piace per tanti aspetti, ecco, però il dominio del settore energetico è qualcosa che nel caos odierno, secondo me, fornisce loro